Del Vangelo di Matteo. E ora lo leggiamo un po' avendo già percorso qualche passo con l'Evangelista e magari potremo aggiungere qualche particolare, qualche squarcio di luce in più che ci permetta ancora maggiormente di capirne la potenza, la grandezza e soprattutto la forza rassicurante che questa parola dovrebbe avere sul cuore di chi l'ascolta. Ecco, chi vede Gesù? Vede le folle. Il termine folla ha sempre un valore disgregativo, di anonimità, di disordine. La folla non è il popolo, perché il popolo è una comunità organizzata che consente a coloro che di esso fanno parte, di avere una identità, ma anche una dignità, grazie al potersi riconoscere in questa comunità e alle sue leggi. Quindi Gesù vede delle folle, ma ascoltando questa parola, le folle sono chiamate a diventare popolo, il popolo di Dio, il nuovo Israele. Le beatitudini saranno l'itinerario e il contenuto, la legge, ma anche l'identità e insieme la dignità del nuovo popolo di Dio. Però dobbiamo anche fare attenzione ad alcuni particolari, poiché qui Matteo, attraverso il monte, attraverso la folla, vuole metterci sull'avvertita. Facciamo un passo indietro. La legge. Quando è che la legge fu data a Israele? Dopo l'uscita dalla schiavitù d'Egitto. E dopo la schiavitù d'Egitto, cosa accade nel deserto per il popolo di Israele? Immediatamente le tentazioni, le insidie, le minacce. E dopo le tentazioni, le insidie, le minacce, c'è un monte, sì, il Sinai, il monte santo di Dio, in cui Dio sposa il suo popolo, la Torah, che noi traduciamo abitualmente con legge, ma è qualcosa di molto più importante, è la legge che nasce dall'avere scelto Dio come il proprio sposo. Anche lì abbiamo parole molto importanti: se vorrai, se voi, io sarò il vostro Dio, voi sarete il mio popolo. E quando c'è questo possessivo, non è un possessivo scontato, è più che un possessivo, potremmo definirlo un possessivo affettivo, così come chi si ama, io sono tua, tu sei mio e viceversa, così anche Dio con il suo popolo stabilisce nella legge. Dunque abbandoniamo un concetto legalistico di legge per assumere quello che è il suo vero senso, che è il senso nuziale, ma anche liberatorio, perché fino a quando non è lo stesso Signore che dà a Israele una legge, l'unica legge che avevano era quella del Faraone e di conseguenza erano schiavi. Ma ora, con la legge che dà loro il Signore direttamente, senza la mediazione di nessun altro popolo, consente a Israele di capire che quella legge coincide con l'elezione, che significa la scelta e ancora di più la nuzialità, la proprietà santa, che significa prima di tutto separata da tutte le altre, questo significa il termine kadosh, santo, e costituita come il popolo di Dio, la sposa. Inoltre, sempre nell'economia della legge, si sposano due elementi: il dono di Dio e la responsabilità e la libertà dell'uomo. Gesù, proprio in Matteo, che cosa dirà di se stesso nei confronti della legge? Non crediate che io sia venuto ad abolire, ma a compiere. E poi, ancora più radicalmente, neppure uno iota passerà, sarà cancellato. Lo iota è la I, proprio la più piccolina, vedere nell'alfabeto greco, proprio la minuscola. E al tempo stesso come reagiscono coloro che ascoltano l'insegnamento di Gesù, coloro che ascoltano la parola di Gesù? È uno che parla con autorità. Riconoscono una novità, ma una novità sottomessa alla parola di Gesù. Non novità della distruzione o del superamento. Novità del compimento. Ecco cosa sta a cuore a Matteo. Che chi ascolta Gesù abbia chiaro che ci troviamo davanti al compimento della legge. E se la legge vuol dire nuzialità, vuol dire appartenenza, Gesù è colui nel quale l'appartenenza di Israele finalmente è perfetta. Cosa vuol dire perfetta? Fedele per sempre, compiuta per sempre, definitiva in eterno. Quindi è possibile l'amore? Sì. Perché per mezzo di Gesù Cristo la legge, quale relazione nuziale di Dio col suo popolo, è compiuta. Inoltre però, ecco il punto, perché non sembri che Gesù sia soltanto una nuova legge che porta le caratteristiche della legge, quelle su cui ci sarà tantissimo San Paolo, che è quella di, benissimo, dare una legislazione nei confronti della quale però l'uomo non ce la fa, non ce la fa a osservarla. Quindi il rischio del legalismo. Come nascevano tutte quelle infinite leggi dei farisei, nei confronti dei quali Gesù dice: ma voi avete moltiplicato all'infinito e avete messo dei grandi pesi, avete appesantito con che voi non volete neanche toccare con un dito. Era proprio per rendere possibile l'osservanza. Pur di fronte all'evidenza che l'uomo non ce la fa, avevano moltiplicato le casistiche alla fine per poter dire a se stessi: ma guarda che ce la facciamo. Non è questo, non è in questo ordine che Gesù parla. Deve essere chiaro una cosa: Gesù non porta una legge nuova, è Lui, la Torah vivente. Questo è il primo aspetto. Secondo, Gesù salì sulla montagna, insomma, metti pure che sia una zona elevata, ma chi è stato in Israele sa bene, dalla Galilea, Samaria e Giudea, che non abbiamo il Monte Bianco, non abbiamo delle grandi cime. Se andiamo verso la Siria incontreremo le alture, eccetera. Quindi in montagna Matteo, probabilmente era un'altura, era proprio solo una collinetta, ma usando la parola montagna, Matteo ha voluto risvegliare nel cuore di coloro che l'ascoltano l'idea di Mosè che sale sul monte per ricevere le tavole della legge. Allora Gesù non è soltanto la Torah vivente, è anche il nuovo Mosè. E qual era il compito di Mosè? Era quello di intercedere. Ed era quello di intercedere anche con una grande astuzia. Stare dalla parte del popolo. Assolutamente, senza il minimo dubbio, ma stare dalla loro parte ricordando che lui stava con coloro che Dio aveva scelto. Infatti quando vorrà ottenere qualcosa, perché i popoli dovrebbero dire che tu ci hai condotto nel deserto, poi siccome non eri capace di compiere la tua opera ci hai lasciato morire? Se tu ci abbandoni, la diplomazia oratoria, nel senso di orazione, non di retorica, di Mosè, era proprio ricordare a Dio che il compimento del destino di quel popolo era la celebrazione della sua misericordia, la celebrazione della sua magnanimità. Allora Gesù sarà l'intercessore, non perché si metta fra noi e il Padre. Gesù è totalmente dalla nostra parte, perché è la parola fatta carne, ed è totalmente dalla parte di Dio, perché è l'inviato nella carne affinché nessuno vada perduto. Allora la novità è questa, che obbedire a Gesù, quindi obbedire alla Torah vivente, è consentire a Dio di rivelare il compimento del suo disegno, un disegno di cui i beneficiari siamo noi tutti. Questa era la premessa per capire il discorso del monte, della montagna. a cui Matteo assegna proprio questa finalità. Voi che ascoltate, state ascoltando la nuzialità definitiva di Dio, avendo in colui che parla la garanzia dell'intercessore. Poi beati, ecco, questa parola che introduce ciascuna delle beatitudini va letta con due segmenti. Il primo, quando è che compare la parola beato? Qual è uno dei luoghi caratteristici dell'Antico Testamento in cui appare il beato? Il Salmo 1. Beato l'uomo che non cammina sulla via degli empi. Poi l'altro salmo, non voglio fare errori dicendo numero sbagliato, per cui non vi do il numero, ma la parola sì. Beato l'uomo a cui Dio rimette la colpa, al quale non imputa alcun peccato. Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa e perdonato l'errore. Nel primo caso, beato colui che non cammina nel, abbiamo una sottolineatura della libertà, della scelta, della decisione, del rifiuto di percorrere strade buie, non illuminate. Mentre nel secondo caso, beato l'uomo a cui è perdonato l'errore, a cui è rimesso l'errore, perdonata la colpa, abbiamo la celebrazione della gratuità. E quindi abbiamo la sottolineatura della iniziativa di Dio. Allora, la beatitudine è sempre il concorso, l'armonia di questi due aspetti. Gioire per la gratuità. E quindi non ci sono meriti che stimolano la misericordia a offrirsi. La misericordia comincia con se stessa. Però il dono della misericordia ha delle conseguenze, ed è la libertà liberata. La libertà liberata vuol dire quella libertà che sceglie consapevolmente di non seguire una via sbagliata e quindi gioisce di obbedire. Ecco dove sta la beatitudine. Non nell'obbedienza da schiavi, ma nell'obbedienza convinta, facendo quel cammino di gustare e di abbracciare il dono di Dio. E questo significa che un cristiano a cui mancasse la consapevolezza che quando obbedisce al Signore, in quel momento lui sta scegliendo liberamente ciò che lo edifica, sta facendo il suo bene, se manca questa consapevolezza ricadiamo nella logica degli schiavi. L'obbedienza cristiana, secondo l'ottica di Matteo, ha esattamente questa caratteristica. Deve essere sempre accompagnata dalla gioiosa consapevolezza che obbedire è essere edificati. Obbedire è offrire se stessi per essere costruiti come il nuovo tempio, essere costruiti come la dimora di Dio. Questa allora la beatitudine, il concorso, gratuità e libertà. Al punto che, se vogliamo anche fare un po' un esame su quello che è il nostro modo di obbedire, ecco, se manca la coscienza della gratuità, l'obbedienza è già un'obbedienza farisaica. Siamo noi che con l'obbedienza produciamo la grazia di Dio, produciamo la dignità. Questa è proprio la sindrome del fariseo. Oppure, quando manca la consapevolezza che, obbedendo, tu impieghi la libertà per la grandezza di te e non per la diminuzione. Obbedendo, tu non perdi nulla, ma consenti che la tua umanità raggiunga quel compimento che è anche il disegno della legge. Beati, cioè compiuti. La prima beatitudine: beati i poveri di spirito. Dire poveri di spirito non vuol essere un correttivo spiritualista alla povertà intesa come sobrio e intelligente uso dei beni della terra. Perché essere poveri dei beni della terra vuol dire usarli non con la legge che loro suggeriscono, usarli nella luce di Dio. E quando si usa i beni della terra nell'ottica di Dio, colui che li usa è povero, anche se possiede molto. La povertà si gioca sul versante tra possedere o essere posseduti. Sei posseduto da ciò che possiedi e allora non sei povero. Possiedi ciò che possiedi al punto da imprimere una legge che è la legge del regno di Dio, sei povero e dunque sei anche beato. Ma qual è poi il vero significato di poveri in spirito? È un altro anche: beati i bambini. Beati i bambini. Quando Gesù dice se non tornerete come bambini, la prima beatitudine è beati coloro che ci sono riusciti. Ma essere bambini, l'abbiamo detto altre volte, non vuol dire acquisire atteggiamenti infantili, immaturi, di non crescita, perché il discepolo del regno, se è figlio di Dio, ha nel DNA la grandezza, non è che Dio rimanga infantile. Di conseguenza essere bambini vuol dire vivere la vita sempre in uno stato di crescita, vivere la vita sempre con la speranza, vivere la vita mai annoiati e mai sazi dei risultati raggiunti, sempre oltre, c'è sempre più da desiderare, c'è sempre una grazia più grande da abbracciare, c'è sempre una grandezza più grande da godere. La povertà è finalizzata alla vera ricchezza. Essere bambini significa essere nella condizione di essere cresciuti da Dio. Nell'anno incipiente della Riforma, Lutero non ha detto solo delle cose sbagliate, anzi, c'è tantissima ricchezza di dottrina. È stato cattolico prima di diventare luterano e protestante, era un monaco agostiniano che ha respirato tantissimo l'esperienza bella e liberante delle confessioni, dove Agostino scopre che se noi cerchiamo Dio è perché Dio ci ha già trovato. Allora anche Lutero radicalmente commenta dicendo: sì, finché non diventi niente, Dio non può fare niente per te. Perché Dio vuol fare tutto per te, ma perché Dio possa fare tutto per te, tu devi essere davanti a Lui niente. Capite cosa intende Lutero? È una celebrazione dell'amore radicale e totale di Dio. È come quando veramente in un amore riuscito bello si dice vorrei essere niente di me per essere tutto quello che tu mi doni. Questa è un po' la logica della prima beatitudine. La seconda: beati quelli che piangono. Letteralmente beati quelli che sono nel lutto, ma non il lutto perché si è persa una persona cara. Sarà proprio Matteo, nella replica ai farisei, a mettere in bocca a Gesù queste parole: verrà un momento in cui lo sposo sarà loro tolto e allora digiunerete e sarete nel lutto. Il digiuno cristiano non è finalizzato alla mortificazione del corpo o a fare una dieta con motivazioni religiose. L'elemento ascetico si è aggiunto fin quasi a coprire, a soverchiare. L'elemento del digiuno era, come da San Paolo, non abbandonatevi a gozzoviglie, a crapole, perché quel giorno non vi sorprenda, ma nel senso negativo, non giunga come inatteso. Allora essere nel lutto congiunto con il digiuno vuol dire beati coloro che non si addormentano perdendo l'attesa del Signore. In positivo, beati quelli che sono tenuti svegli dal desiderio della venuta del Signore. Saranno consolati. E questo comprende anche la situazione concreta di un dispiacere, di un patimento dovuto a un'ingiustizia, di un'afflizione dovuta alla malvagità e alla cattiveria. Ci sarà il risarcimento nella giustizia di Dio. Ma prima di tutto il valore di questa beatitudine è beati coloro che attendono. Beati coloro che sono nel lutto perché lo sposo è stato loro tolto, che vuol dire nel tempo, chiamiamolo così, intermedio fra l'ascensione di Gesù e la sua seconda venuta. Stiamo entrando nel tempo dell'avvento, quindi questo ricordo giunge più che mai opportuno. Noi siamo coloro che sono afflitti. Il pianto tiene svegli. Ma c'è un pianto che tiene svegli perché si attende, non perché si è dei disperati. C'è un pianto che assomiglia ai gemiti dello spirito, dove si piange perché? Perché si vorrebbe che già fosse qui. E siccome c'è anche una parabola delle vergini sanse, vergini stolte, in questa luce, se ci ricordiamo, tutte si addormentano, le sagge e le stolte, ma non appena ci si sveglia, il cuore che desidera si precipita ed è pronto. Il cuore addormentato e sonnecchiato è impreparato. Quindi non è che dobbiamo sempre stare svegli, cadremo nella psicosi, nell'affanno o in quelle patologie spirituali millenaristiche che attendono alla venuta del mondo. Arrivi, ecco, la fine del mondo, l'ultimo terremoto, purtroppo, quante di nuovo annunci. Sì, non è questo, no? Non è proprio questo. Possiamo anche, ma il cuore, se un cuore che attende la seconda venuta del Signore, noi lo diciamo sempre nell'Eucaristia, nell'attesa della tua venuta, ecco, questa è la beatitudine. Beati coloro che sono nel lutto, gli afflitti, beati coloro che sono nell'attesa. Perché? Perché non saranno delusi, saranno consolati. La parola consolare vuol dire che il sole vive con noi, consolare. Poi la terza, beati i miti. Perché erediteranno la terra? La mitezza non è un modo dimesso, un modo non arrogante, un modo pacato, no. La mitezza è la caratteristica di chi è talmente sicuro che il regno di Dio viene ed è venuto, che non ha bisogno, per assicurarsi un futuro, di ricorrere all'affanno di volere dominare il mondo. Il mite è colui che, sapendo che ha vinto il leone della tribù di Giuda, non pretende di farsi lui signore del mondo per instaurare la giustizia, perché sa che la giustizia del vincitore si affermerà ineludibilmente. La mitezza come caratteristica di colui che prende sul serio la resurrezione di Gesù, del credente, dell'uomo di fede, che non ha bisogno di rivolgersi a signorie terrene perché è certo che colui che ha vinto regnerà in eterno. Non facendo più il Vangelo della Domenica, Domenica di Cristo Re, ci basti questo e passiamo oltre. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia. Anche qui, certo che la giustizia è distributiva, però nelle scritture, quando si parla di giustizia, è sempre la giustizia di Dio. E se il regno suo non è di questo mondo, neanche la giustizia sua è di questo mondo, cioè comprensibile con i criteri della carne, con i criteri del mondo. E che cos'è la giustizia di Dio? La giustizia di Dio è la misericordia. E la misericordia non è mai evitare la giustizia, meno ancora alternativa alla giustizia. La misericordia è l'unica garanzia di giustizia. Perché? Capiamo questo. Il misericordiato, assumiamo il linguaggio di Papa Francesco, il misericordiato è colui che sarà anch'egli attore del ristabilimento di quella giustizia che lui ha violato. Una giustizia vendicativa restituisce all'offeso ed esclude il reo. Invece la giustizia di Dio, con la misericordia, recuperando il reo, fa sì che anche il reo che ha ottenuto misericordia si impegni per ricostruire ciò che lui prima ha distrutto. In sé prima di tutto, convertendosi, passando dalla condizione di empio a quella di figlio. E una volta divenuto figlio, fa parte del regno di Dio, diventando lui amico e anche partecipe della rinnovata gioia della sua vittima. Non sarebbe compiuta la gioia se al risarcimento dell'offeso non partecipasse anche la conversione, la libertà che si riscatta di colui che ha offeso, no? Quindi beati quelli che hanno fame, saranno saziati. Forse non era nella consapevolezza di Matteo, però non è sazietà quella di uno che ottiene da Dio il risarcimento, ma in quel risarcimento non c'è il malvagio, non è sazio, manca qualcosa. Invece il risarcimento, dove non c'è solo la giustizia di Dio che si afferma, ma c'è anche l'azione di colui che prima era nemico, che ora dice: ho sbagliato, chiedo perdono e voglio partecipare insieme al Signore a ricomporre quell'ordine che io ho violato, e questa sì che è sazietà, non manca nessuno in quel risarcimento. E colui che prima era nemico ora è fratello. Beati i misericordiosi. Oh, qui basterebbe questo, perché c'è una caratteristica che, se non è conosciuta, sfugge. Non esiste mai la parola misericordia al plurale nelle scritture. Non esiste mai il sostantivo misericordioso al plurale. E la ragione è facile da capire: uno solo è colui che è misericordioso. Non ci sono misericordiosi al di fuori di lui. È l'unico, lento all'ira e grande nell'amore. È l'unico. Se Matteo osa impiegare la parola riservata all'unico per parlare di uomini che esprimono la caratteristica di Dio, cosa vuol dire? Che il regno di Dio è già in mezzo a noi. Allora questi misericordiosi non sono imitatori di Dio, non sono i migliori di Israele. Questi misericordiosi sono i primi raggiunti dalla misericordia, perché se sono misericordiosi è evidente che li ha resi così l'unico che può giustamente avere questa qualifica. Basterebbe questa beatitudine. Quindi, beati misericordiosi, potrebbe finire qui. Perché se hanno il cuore di Dio, la forza di Dio, lo stile di Dio, la capacità di Dio, vuol dire che gli appartengono così intimamente da essere veramente i figli. E qui la Torah è veramente realizzata. Allora, ecco, qui cambia il contenuto della beatitudine. Prima abbiamo beatitudini con il contrasto del risarcimento. ora non l'avete qui, beati, troveranno misericordia. Non c'è un risarcimento da dare, che vuol dire beati quelli che sulla terra vivono di Dio. Perché? Perché troveranno la pienezza di quel Dio di cui vivono quando saranno accolti nel regno. Vedranno il volto di Dio. Trovare misericordia equivale, vedranno il volto di Dio. E poiché tutta la preghiera dell'Antico Testamento confluisce e si riassume in questa, il tuo volto, o Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto, beati misericordiosi, perché lo vedono. Dove vedere non significa stare in un vis-à-vis, significa comunicare. Bene, dobbiamo concludere, quindi... dobbiamo marciare. Vi renderete conto che sono solo alcuni tratti, ma perché se passiamo il Vangelo di Matteo per avere uno sguardo generale, poi siamo a Natale, siamo ancora nel capitolo quinto, forse, come dire, un cambio di marcia si impone. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Qui in analogia alla beatitudine precedente, ma la purezza di cuore non è l'impeccabilità, nessuno ce l'ha a parte nostro Signore e la sua Santissima Madre, e non è nemmeno l'assenza di peccato, l'assenza di caduta. Purezza di cuore, ricordiamolo, anche qui ormai ci esce dalle orecchie, che il cuore è il santuario più intimo della persona, l'orientamento fondamentale dell'esistenza, la libertà. Cuore ha molto poco a vedere con l'affetto, come noi, dammi il tuo cuore, vuol dire la totalità libera, consapevole, matura della persona. No, coloro che hanno il cuore puro vuol dire beati coloro che non hanno idoli. Beati coloro che non condividono lo sguardo con altre cose, potranno essere distratti, ma il cuore desidera essere fedele a Dio. Anche nella liturgia dei defunti, che riprende questa idea, c'è sempre la preghiera conclusiva, quella impropriamente detta del congedo, perché se è vero tutto quello che c'è prima, dovrebbe chiamarsi preghiera dell'arrivederci. No. E dice, abbi misericordia, perché a causa dei peccati commessi per la debolezza della condizione umana, ma il suo cuore desiderò restare fedele a te. Là dove è il tuo tesoro, là è anche il tuo cuore. Quindi la purezza di cuore non è l'eroismo di chi non ha mai peccato, che non esiste. La purezza di cuore è, nonostante ogni caduta, infedeltà, debolezza, distrazione, io ho sempre solo creduto che chi dà la vita c'è. E poco importa che qualche giorno io questo lo abbia perso di vista, qualche giorno io mi sia perduto, il cuore, una volta consegnato a Dio, nonostante tante infedeltà, difficilmente, a meno che proprio non voler essere pervicaci, rimane solo. Perché insomma Dio, non dimentichiamolo, che è lo sposo fedele, quindi se anche una sola volta il cuore gliel'abbiamo dato veramente, non è proprio più nostro quel cuore, è proprio strapparlo dal suo. Poi, gli operatori di pace. La pace è un dono messianico. La pace non è il peace dell'arcobaleno, la pace è lo shalom, pace è troppo provinciale, peace nelle bandiere arcobaleno, ecco. Allora, la pace è lo shalom, quando un israelita, Matteo scrive, assentiva la parola shalom, e quando Paolo dirà e su coloro che avranno creduto scenda lo shalom come su tutto l'Israele di Dio, il popolo di Dio, ebbene la pace è proprio il regno, è il dominio, è il principe della pace, consigliere ammirabile, Padre per sempre. La pace è sempre da congiungere a questa denominazione, Padre per sempre, lo Shalom, il regno di Dio. Perché tutto il messaggio delle beatitudini lo vedremo molto presto è proprio il regno di Dio. Ha vinto il leone della tribù di Giuda. Poi ecco, beati i perseguitati a causa della giustizia. Qui, insomma, beati coloro che, avendo fatto la scelta del regno di Dio, vengono combattuti. Perché? Perché il tiranno non ammette che ci sia qualcosa che sfugge al suo potere. Ne ha già dato prima un esempio, se ci ricordiamo, con Erode. Se i bambini, che minaccia avrebbero potuto rappresentare, ma il tiranno, il principe di questo mondo, detesta che qualcuno non appartenga al suo regno. Basta non essere nella sua cordata e immediatamente si è nemici. Allora, beati coloro non solo, va bene, perseguitati, ricordiamoci che queste beatitudini comprendono tutti i casi singoli, però il significato proprio più bello e più radicale, beato ogni cristiano se a causa della sua fede sarà combattuto, dove la beatitudine non è l'essere combattuto, ma è l'essere colui che suscita il combattimento, che vuol dire sei talmente del Signore che se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, che vuol dire il regno di Dio patisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. Sono più avanti queste parole, ma sono in Matteo, ma voi non temete, perché neanche un capello del vostro capo andrà perduto, che vuol dire anche se ve li strapperanno tutti, li riavrete tutti, magari anche Marino ci consigliamo, moltiplicati con una chioma che oscurerà lo splendore degli angeli. Ci piace ricordarcelo così. Siamo, perché noi siamo dello stesso sindacato. Ecco, e alla fine, e qui beati voi quando è mentendo. Se si mente nei confronti del Signore, è chiaro che si mente anche nei confronti di coloro che sono la sua sposa e il suo popolo, di coloro che sono una cosa sola con Lui. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Attenzione che c'è una nota che non viene ricordata. Grande è la vostra ricompensa nei cieli, non vuol dire ci sarà. Vuol dire che il regno di Dio è già in mezzo a voi e in questa condizione voi appartenete ai cieli e quindi anche se vi muovono guerra non vi vinceranno e la pace non si allontanerà dai vostri cuori, ad immagine proprio dei profeti. Dunque, lo accenno solo perché abbiamo già, c'è già il termine, dopo ormai tanto un'operazione a cui siamo affezzi, voi siete il sale della terra, ma soprattutto voi siete la luce del mondo. Il Vangelo di Giovanni non accetterà, tra virgolette, questo voi siete, e insisterà su Gesù che dice di sé, io sono la luce del mondo. Se Matteo prima di Giovanni, ancora una volta, attribuisce, applica a noi quella che è la prerogativa di Dio stesso, vuol dire che siamo veramente nel regno di Dio, presi e costituiti in una tale unità che non con la parola di Matteo, ma possiamo commentare Matteo con Giovanni, come Gesù disse a Filippo, chi vede me vede il Padre, così bisognerebbe dire del credente, ogni credente dovrebbe poter dire di sé, chi vede me vede il Padre, perché questo è il desiderio di Dio, che i suoi figli ne mostrano il volto, anzi del padre come padre non c'è altra visibilità che quella del figlio. Dov'è che si vede la paternità? si vede nella generazione del figlio. Di conseguenza, ecco, voi siete la luce del mondo, voi nemmeno la conclusione risplende, perché se sembra una deviazione, ah, Matteo ha deviato sugli uomini quelle che sono le caratteristiche di Dio, è un inaccettabile antropomorfismo, alla fine i conti tornano. Risplenda la luce che siete voi davanti agli uomini, affinché, vedendo le opere che sono buone di voi, glorifichino chi? Non voi, il Padre che è nei cieli. Guardate, è un'affermazione non... Ecco, alla fine poi lo capiranno qual è l'indirizzo giusto. Non siete voi ma è lui. No, non è questo. Vuol dire, guardando voi, vedono lui e danno gloria a lui non per escludere voi, ma anzi la più bella gloria che voi potete avere, voi credenti, voi discepoli, è quella di avere mostrato il volto del Padre. Se fratterrete le persone sulle vostre persone, questo è prendere gloria gli uni degli altri, che Gesù è il riprovero che fa i farisei. Invece, quello di apparire come figli del regno, al punto che la luce è veramente la vostra, la gloria è veramente la vostra, ma se uno vede voi danno gloria al Padre, è come che avessero detto: ti abbiamo visto nella tua misericordia, e qui recuperate tutte le beatitudini. Ogni volta che ti vedremo in uno che noi ti glorifichiamo, perché possiamo dire il tuo regno è veramente venuto. E allora pregare come qualche pagina dopo avverrà insegnando il Padre nostro, venga il tuo regno, è in una nuova luce. Non vuol dire venga ciò che non è ancora venuto. Vuol dire, abbiamo visto, e avendo visto, vogliamo che sia il tuo regno quello che continuamente viene, perché è l'unico regno che veramente merita questo nome. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica, vi custodisca, vi illumini, Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Di qui a Natale non ci spostiamo più da San Giovanni, perché anche l'Alessio della Fione Cattolica